Modem.
Israel has committed genocide against the Palestinian.
Israele ha commesso un genocidio contro il popolo palestinese a Gaza.
With that genocide. Nicht sehet heut.
The Israeli authorities and Israeli security forces.
Le autorità israeliane e le forze di sicurezza israeliane hanno commesso e continuano a commettere i seguenti atti di genocidio nei confronti dei palestinesi nella striscia di Gaza. Primo, uccidere membri del gruppo. Secondo, causare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo. Terzo, infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita tali da provocarne la distruzione fisica totale o parziale. Quarto, imporre misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo.
The commission concludes that many Israeli political and military leaders, including
La commissione conclude che molti leader politici e militari israeliani, tra cui il presidente Isaac Herzog, il primo ministro Benjamin Netanyahu e l'allora ministro della difesa Yoav Gallant, hanno incitato al genocidio.
Incited the commission of genocide.
Questo rapporto è il risultato di quasi due anni di lavoro. La Commissione ad oggi ha documentato più di 16.000 elementi di prova.
Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Amanda Pfendler in regia, Franco Cristini al microfono, l'assistenza tecnica è di Igor Gianola. Nella nostra copertina alcune delle dichiarazioni con cui la magistrata sudafricana Navi Pillay ha presentato dunque l'ultimo rapporto elaborato da un team di esperti da lei presieduto, incaricato dal Consiglio ONU per i diritti umani di fare chiarezza sui crimini commessi nell'ambito del conflitto israelo-palestinese. In questo rapporto gli occhi erano puntati sul conflitto in corso nella striscia di Gaza. La commissione di esperti ha concluso, lo abbiamo sentito, che Israele è responsabile di atti di genocidio. Ha chiesto a Israele e alla comunità internazionale di reagire. Tel Aviv ha subito reagito esprimendo scandalo, parlando di un rapporto falso, distorto, antisemita. La reazione della comunità internazionale, lo sappiamo, resta per il momento timida. Intanto nella striscia di Gaza la situazione resta, possiamo dirlo, disperata. A Gaza City prosegue l'offensiva di terra avviata a inizio settimana. Dopo quasi due anni di conflitto, i numeri parlano di 65.000 morti, per lo più civili. E questo se ci riferiamo alle cifre fornite dal Ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas. Il contesto, lo ripetiamo di giorno in giorno, è quello di una popolazione in assoluta difficoltà, di un'emergenza umanitaria a cui non si riesce o non si vuole rispondere, addirittura di una situazione di carestia. Ma oggi noi vogliamo parlare di questa parola, di questa forse denuncia, genocidio, perché è una parola che continua a fare discutere. E lo fa in particolare quando viene riferita alle azioni di Israele. Allora, quanto è opportuna, quanto è corretta, quanto invece è abusata o strumentalizzata questa parola? Con noi per discutere di questo abbiamo tre ospiti, li introduco, li saluto. Marcello Flores, storico e studioso di genocidi, su cui ha pubblicato anche libri. Con noi abbiamo anche Gabriele Nissim, presidente di Garivo, la foresta dei giusti, fondazione che lavora per fare conoscere le storie di chi ha agito per salvare vite di fronte a genocidi. E con noi abbiamo Marco Sassoli, professore onorario di diritto internazionale all'Università di Ginevra. Allora, buongiorno a tutti. Marcello Flores, io comincerei con lei perché lei è tra chi da quando è iniziato questo conflitto e anche prima ha sempre chiesto estrema cautela nel parlare di genocidio o di atti di genocidio. Allora vorrei sapere innanzitutto se il rapporto pubblicato martedì le ha fatto cambiare in qualche modo idea.
Allora,
Questo rapporto, che è un rapporto molto complesso, sono più di 70 pagine e quindi è difficile che tutti l'abbiano letto in così poco tempo, è un rapporto estremamente articolato. Nave Pillai è una grande giurista e ci sono tutti gli elementi possibili per poter accettare in qualche modo le considerazioni conclusive poi di questo rapporto. C'è un punto che a me lascia molto perplesso, cioè quando si dice che Israele, il governo di Israele e l'esercito israeliano hanno la ripetuta e documentata intenzione di uccidere il maggior numero di palestinesi possibili. Ora, per chiunque abbia minimamente una conoscenza dei conflitti, dei massacri, eccetera, si rende conto che questo è difficilmente sostenibile, dal momento che se avesse voluto uccidere il maggior numero di palestinesi possibili, purtroppo sarebbero stati molti di più dei 65.000 che purtroppo dobbiamo calcolare fino a questi momenti. Pensiamo che in quella che è più grande crisi umanitaria degli ultimi anni, quella del Sudan, sono stati 1 milione di morti, 5 milioni di profughi. Quindi quello che non mi convince è proprio quello che è il punto poi cruciale della discussione giuridica, ma anche storica, sul genocidio, cioè l'intenzione di distruggere un gruppo in quanto tale e quindi la volontà di eliminare tutti i palestinesi che ci sono perlomeno a Gaza. Quello che però a me ha colpito, al di là di questa ultima cosa che va presa molto seriamente e anche di altre prese di posizioni di giuristi e di storici dell'ultimo periodo, è che in realtà da praticamente il 10 ottobre del 23 l'opinione pubblica ha scelto, prima nelle manifestazioni, poi anche da parte di appelli firmati da attori, cantanti, giornalisti che non erano certo esperti, di stabilire che quello era un genocidio. E non si è voluto minimamente prendere in considerazione il fatto che quello di cui la Corte Penale Internazionale ha accusato Netanyahu, cioè crimini di guerra e crimini contro l'umanità, sono crimini altrettanto gravi del genocidio da un punto di vista giuridico, storico, morale. Sono quei crimini internazionali per cui c'è la stessa massima pena possibile. Allora io mi sono domandato fin dall'inizio questa volontà in qualche modo di utilizzare il termine genocidio, in particolar modo in questo caso e non in tanti altri che ci sono stati negli ultimi anni, se era in qualche modo legato anche alla storia di Israele, alla Shoah e così via, e credo che sia un aspetto della riflessione che bisognerebbe continuare a fare.
Quindi due domande sul tavolo e ci arriveremo, spero. Una dunque: qual è l'intenzionalità di quello che sta accadendo nella striscia di Gaza? E l'altra: qual è l'intenzionalità di chi descrive quello che sta accadendo come un genocidio? Gabriele Nissim, di nuovo buongiorno anche a lei. Io vorrei anche, per iniziare, una sua prima reazione a quanto ci dice questo rapporto.
Ma, prima di tutto credo che sarebbe utile che, diciamo, ci sia una nuova riflessione sul concetto di genocidio, perché molti appunto ritengono che fanno riferimento al genocidio pensando, diciamo, alla Shoah, al genocidio degli armeni, al genocidio in Ruanda, no? Dove, come dire, sono avvenuti meccanismi di distruzione totale di un popolo, no? Ecco, allora è chiaramente La prima reazione è che quando appunto si parla di genocidio a Gaza si dice no, si immagina che sia una nuova Shoah, no? E questo, come dire, ovviamente ha creato diciamo delle tutta una serie di reazioni. Io credo che il termine più esatto per quanto riguarda Gaza è un termine usato anche da famoso studioso Yehuda Bauer, che è stato un grande studioso dell'Olocausto, il quale ha detto che in certe situazioni bisognerebbe usare il termine atrocità di massa. Cioè, io direi anche che noi dobbiamo anche, da un punto di vista giuridico, pensare, diciamo, ai meccanismi che si sono innestati. Allora, in termini giuridico c'è una parola che dice dolus eventualis e dolus specialis. Cosa vuol dire dolus specialis? Vuol dire quando c'è un atto di intenzionalità diretta che porta a un assassinio, alla morte di persone. Dolus eventualis è quando si compiono degli atti che, come dire, per esempio, non so, si buttano bombe, si mitragliano, si incendiano, si creano degli atti che poi portano alla morte delle persone. Allora io sono convinto che, come dire, le autorità israeliane sanno benissimo che i bombardamenti e quello che hanno fatto all'interno dei territori e all'interno di Gaza avrebbero portato alla morte di migliaia di persone. Però io credo che, diciamo, appunto, come diceva prima Marcello Flores, come dire, noi dobbiamo parlare più di una intenzionalità indiretta che un'intenzionalità diretta. E poi d'altra parte io credo anche questo, che invece che dovremmo riprendere da quello che è il lavoro di questa commissione, cioè noi dobbiamo porci questo problema. Non è importante soltanto la definizione di quello che avviene, ma è importante quello di prevenire delle situazioni che possono portare poi a un genocidio o atrocità di massa. Allora, credo che noi dovremmo valutare come, rispetto a questo conflitto in Medio Oriente, praticamente non si è fatto nulla per fermare questo meccanismo internazionale, perché il problema è che se noi anche andiamo a vedere quello che è successo in altri momenti del conflitto, noi abbiamo visto dopo il 73, dopo le intifade, abbiamo visto la comunità internazionale imporre, come dire, su Israele e sui paesi arabi, allora c'erano i paesi arabi in conflitto, avevano imposto una pace, un cessate il fuoco che poi portò a tutta una serie di trattative. Oggi vediamo come non si è fatto nulla per prevenire, tanto è vero che abbiamo un presidente americano che addirittura ha detto che bisogna fare un resort all'interno di Gaza. Quindi io credo che l'aspetto su cui discutere è quello che è mancato qualsiasi politica di prevenzione.
Il problema dunque è dell'inazione della comunità internazionale. Mi scuso di interromperla, ma vorrei far intervenire anche il professor Sassoli. Intanto i minuti già ci sfuggono. Professor Sassoli, io volevo chiedere anche lei una prima reazione, ma a questo punto le proporrei subito di entrare nel merito del primo problema posto da Marcello Flores, quello dell'intenzionalità. È un problema che il rapporto elaborato dai commissari di questo team di esperti indipendenti è affrontato. Loro considerano che l'intenzionalità, non so se di uccidere il maggior numero di palestinesi possibili, ma comunque di agire per insomma con un atteggiamento in qualche modo di intenzionalità omicida nei confronti del gruppo, quindi del popolo palestinese. Ecco, questa intenzionalità è dimostrata da diverse affermazioni delle autorità politiche israeliane. Il suo punto di vista.
Sì, grazie, buongiorno. Io sono assai d'accordo con i due colleghi che dobbiamo essere molto prudenti utilizzando questa parola. È vero che l'intenzione di distruggere questo dolus specialis è essenziale per il genocidio. La Commissione ha menzionato molti discorsi dei uomini politici israeliani che sembrano dimostrare questa intenzione. Poi ne ha anche dedotto l'intenzione del comportamento, perché il comportamento, uccidere tante persone, affamare la popolazione, eccetera, può evidenziare l'intenzione. E lì ho ancora un po' più di dubbi, perché Israele vuole distruggere Hamas, ciò che non sarebbe genocidio, o vuole distruggere i palestinesi. E se, volendo distruggere il Hamas, commettono ciò che credo è indiscutibile, tante violazioni del diritto internazionale umanitario, compreso la regola di proporzionalità, questo è una violazione grave del diritto umanitario, ma non è genocidio. E certe conclusioni sono un po', direi, piuttosto audaci. Per esempio, l'attacco contro una clinica della fertilità è stato definito come una misura mirante a impedire le nascite tra i palestinesi, senza che abbiamo analizzato se questa clinica c'erano dei combattenti di Hamas, eccetera. Anche in questo caso c'è una violazione del diritto umanitario se la regola della proporzionalità non è rispettata, ma non c'è il genocidio. Ma dobbiamo ammettere che non direi che solo gli esempi storici, che sono veramente molto diversi da quello che vediamo a Gaza, una regola giuridica non copre solo le situazioni per le quali la regola è stata creata, ma anche altre situazioni che cadono sotto il concetto. Quindi non è assurdo, né secondo me antisemita, di pretendere che c'è un genocidio, ma io direi, ho ancora dei dubbi, invece non ho dubbi che ci sono violazioni gravi del diritto umanitario e le conseguenze giuridiche anche per stati terzi sono quasi le stesse. C'è solo una differenza, ed è stata menzionata, che c'è un obbligo di tutti gli stati, parte della Convenzione contro il genocidio, di prevenire il genocidio. Invece per il diritto umanitario c'è l'obbligazione di far rispettare Israele le sue obbligazioni, e lì c'è una differenza che potremmo anche spiegare.
Ecco, ma su questo punto, professor Sassoli, se c'è questo, insomma, obbligo di prevenire il genocidio, e se, come dicono in molti, tutto sommato sono solo i tribunali a poter stabilire se una situazione è o non è un caso di genocidio, sembra quasi che la comunità internazionale non si sia dotata dei mezzi per agire come lo vorrebbe, vale a dire per prevenire il genocidio, perché se nessuno può dirlo prima di un tribunale, come facciamo?
Credo che un concetto erroneo, che solo un tribunale può giudicare se una regola è violata, soprattutto in diritto internazionale, dove quasi mai un tribunale è competente. Ogni Stato ha l'obbligo di analizzare ciò che succede per vedere se c'è un genocidio, e allora ha questo obbligo di prevenire il genocidio. Tra l'altro, anche in diritto interno non si può dire che io le posso rimproverare una violazione del diritto solo se un tribunale ha deciso così. Semplicemente una decisione di un tribunale può rendere la mia conclusione obbligatoria per tutti. Invece ciò che per esempio la Svizzera concludesse che se c'è genocidio, allora lei deve prendere le misure per prevenire questo genocidio, ma questo non obbliga gli altri stati.
Quindi ogni Stato ha le sue responsabilità anche per decidere e stabilire di cosa si tratta. Marcello Flores, ancora una domanda per meglio comprendere magari le sue perplessità. Quando sentiamo autorità politiche israeliane parlare per esempio dei palestinesi come di animali umani, quando assistiamo a bombardamenti sistematici, alla riduzione anche alla carestia di un popolo, quando ci sono intenzioni dichiarate di eliminare in qualche modo la questione palestinese, se non il popolo palestinese, privando però questo popolo dei suoi diritti, di una terra, di uno Stato. Non stiamo in qualche modo minacciando l'esistenza stessa di questo popolo?
Ma io credo che al di là dell'uso del termine, quello che è assolutamente chiaro è che il governo e l'esercito israeliani stanno commettendo crimini internazionali di una gravità inaccettabile e che all'interno di questi crimini vi sono persone, i due ministri dell'ultradestra religiosa del governo di Netanyahu, quasi ogni giorno ce lo dimostrano con le loro parole, che sarebbero invece favorevoli al vero e proprio genocidio. Addirittura dicono: ma noi siamo pronti in prima persona a sterminarli se questo è il problema. Quindi la gravità della situazione, dei comportamenti e delle idee è assolutamente fuori discussione. Se però tutto questo invece lo si subordina al fatto di usare o no il termine genocidio, ecco, questo credo che è una sorta di alibi complessivo in qualche modo per dire: ora che finalmente una commissione delle Nazioni Unite parla di genocidio possiamo intervenire, prima invece non possiamo intervenire. Prima si doveva intervenire, c'era la possibilità e necessità e dovere di intervenire da parte della comunità internazionale. E il ruolo che la comunità internazionale ha sempre svolto quando ci sono stati massacri o anche genocidi, pensiamo a quello che è accaduto in Ruanda, pensiamo a quello che è accaduto a Srebrenica, e lì si è stati a guardare quello che è successo, e soltanto successivamente, grazie per fortuna ai due tribunali che sono stati messi in opera, si è fatto un ottimo lavoro anche di conoscenza e di condanna. Ma sulla prevenzione, purtroppo, la comunità internazionale, sia nei genocidi che nei grandi massacri e crimini internazionali, è sempre stata totalmente incapace. Questo è il grande problema, soprattutto oggi che la forza principale degli Stati Uniti è d'accordo con chi commette questi crimini, perché non dobbiamo dimenticare che questa è la giustificazione maggiore che Israele continua a avere: l'appoggio pieno di Trump e degli Stati Uniti.
Gabriele Nissim, magari qualche parola ulteriore, visto che è lei che ha posto il tema su questa inazione della comunità internazionale. Sappiamo che nei prossimi giorni qualche paese vorrà, tra questi anche i paesi importanti come la Francia, vorranno riconoscere l'esistenza dello Stato palestinese alle Nazioni Unite. È questo il genere di azione che ci vorrebbe, o ci vorrebbe molto di più?
Ma io vorrei ricordare una cosa, no? Ricollegandomi a quello che ha detto Marcello Flores. Raphael Lemkin, quando ha fatto la convenzione, ha proposto lui, no? Ha inventato lui la parola genocidio. Lui ha detto che la convenzione doveva servire a reprimere e a prevenire i genocidi. Cioè i genocidi, come dire, non accadono improvvisamente, non si tratta semplicemente di fotografare una situazione, ma si tratta di agire per impedire i meccanismi delle distruzioni, no? Allora, proprio su questo tema della prevenzione, come dire, c'è stata una latitanza e credo che sia, diciamo che il punto fondamentale oggi di questo conflitto, dopo quello che era stato l'attacco di Hamas, che aveva intenzioni genocidarie, perché il 7 ottobre era stato pensato in questo modo, il governo israeliano da Hamas che cosa ha fatto? Ha fatto una vendetta terribile e sta creando le condizioni per la pulizia etnica nei territori, per la pulizia etnica a Gaza, e continua a ripetere che tutta questa operazione deve impedire la nascita di uno Stato palestinese. Allora, questo punto di dire che Israele deve stare dal mare al Giordano e uno Stato palestinese non può esistere, questo secondo me crea delle condizioni ovviamente che saranno sempre peggiori, no? Perché, come dire, quello che succede poi a Gaza poi continuerà con questa politica dei coloni nei territori. Allora io credo che sia molto importante agire per il riconoscimento di uno Stato palestinese. Forse è un fatto simbolico, perché non si sa dove sarà questo Stato palestinese, cosa succederà con i coloni in Cisgiordania. Noi non lo sappiamo, però noi dobbiamo affermare la soluzione del conflitto, come dire, può avvenire solo se nascono due stati e se si accetta l'idea di una sovranità palestinese. Questo secondo me è il punto su cui noi però vediamo, come dire, una mancanza poi delle istituzioni internazionali che non hanno gli strumenti per agire. Oggi l'operazione di Macron con l'Arabia Saudita, questa operazione alle Nazioni Unite, ovviamente ha un valore secondo me un po' simbolico, perché poi come si fa a creare queste condizioni, no? Però è molto importante che venga fermato questo principio sulla scena pubblica. E quindi poi finisco e io cito un'iniziativa che faremo a Milano proprio domenica nel Giardino dei Giusti di Milano. Avremo questa grande tenda del lutto dove noi vorremmo ricordare appunto tutti i morti di questo conflitto e chiederemo ovviamente la fine dell'assedio di Gaza. Ma il punto è questo: come noi agire per muoversi in questa direzione? Noi dobbiamo fare conoscere tutti i movimenti israeliani e palestinesi che si muovono per il dialogo, che cercano di riportare, diciamo, allo spirito degli accordi di Oslo. Cioè, qui non si parla mai dei soggetti che poi concretamente sul campo cercano di superare questo conflitto, di trovare delle soluzioni.
D'accordo, la devo interrompere.
Si fanno molto spesso delle condanne, ma non si agisce per aiutare i gruppi che lottano per la pace, il dialogo e il riconoscimento reciproco.
Gabriele Nissim, la devo interrompere, voglio dare l'ultima parola al professor Sassoli, magari per tornare ancora a questa questione del genocidio e su questa insomma altra frase che lei ha pronunciato, vuol dire quest'idea che l'attacco del 7 ottobre da parte di Hamas contenga intenzioni genocidiali, mentre su quanto sta accadendo a Gaza bisogna continuare ad interrogarsi. Se non erro, i commissari ONU ritengono che l'evidenza che l'attacco del 7 ottobre di Hamas sia genocidio non è per niente dimostrata. Il suo punto di vista, signor Sassoli, cosa distingue queste due situazioni?
Credo che in diritto internazionale effettivamente è quasi più chiaro il 7 ottobre che ciò che succede adesso, perché anche un gruppo armato può commettere un genocidio. Naturalmente, politicamente, la differenza è tra un gruppo armato considerato terrorista, proibito dalla Svizzera, eccetera, e uno Stato che continua a essere appoggiato da tanti altri stati. C'è una grande differenza e credo che Israele, ma anche tutti gli altri stati, devono por fine a queste sofferenze e alle violazioni incontestabili del diritto internazionale umanitario. Naturalmente la soluzione deve essere politica, ma nel frattempo poniamo fine a queste violazioni del diritto internazionale umanitario che si applica al conflitto armato che dovrebbe finire, ma nel frattempo rispettiamo almeno queste regole. E secondo me la discussione se c'è genocidio o no è una discussione marginale comparato al fatto che ci sono violazioni del diritto internazionale umanitario che è stato fatto proprio per un conflitto armato e nel quale naturalmente il fatto che gli uni commettono delle violazioni non può giustificare le violazioni dei loro nemici.
D'accordo, io direi di chiudere con queste considerazioni. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Avremmo molte cose da aggiungere, ma purtroppo non abbiamo più il tempo. Grazie anche a voi che siete stati con noi all'ascolto. A tutti, buona giornata.